lei fu presidente di una commissione istituita dalla Presidenza del Consiglio. Mi può dire dove vi riunivate?
No.
Ah, non si sente, dottor?
Vorrei
Sì, un
parlare un
po' più
pochettino.
forte,
Sì,
forse.
certo. Lei fu il presidente della commissione istituita dalla Presidenza del Consiglio per esaminare il materiale relativo al
Se abbiamo
sistemale,
problemi,
c'è un problema? Sì.
sì, vediamo un po'.
Pronto? Sì, si sente?
Sì, però.
No,
No,
ma
ma c'è un. C'è
c'è qualche
qualche.
difetto nel parlare,
Sì.
perché sento che va e
Sì. Un
viene la
po'
voce.
di risonanza.
Sì. Sì, adesso parlo, però mi pare che forse il problema c'è ancora o no, un po' di risonanza, no? Non più? Va bene,
No, no,
d'accordo.
ora sembra vada bene.
Sì, le chiedevo, lei fu nominato presidente della commissione che doveva esaminare il materiale relativo al disastro di Ustica. Innanzitutto volevo chiederle quali erano i compiti di questa commissione.
I compiti erano appunto di esaminare, coordinare e valutare tutta la documentazione delle forze armate e delle amministrazioni militari e pubbliche che riguardavano l'incidente. E i nostri poteri erano appunto quelli di valutare, di coordinare e valutare e di richiedere alle singole amministrazioni militari e civili e ai dipendenti delle stesse tutte le informazioni, i dati, i documenti utili al nostro compito. Attività di carattere tecnico, dovevamo sempre rivolgersi alle autorità medesime, autorità militari e civili o a enti pubblici anche. E questi erano i nostri compiti.
E quanto tempo vi fu dato per completare il vostro lavoro?
In un primo tempo, nel decreto istitutivo, 3 mesi. Poi non avevamo raggiunto, certamente aspettavamo ancora soprattutto risposte dall'estero e a questo proposito preciso che le notizie all'estero le chiedevamo attraverso i canali diplomatici coordinati dal consulente diplomatico della Presidenza del Consiglio che allora era l'ambasciatore Vattani. Noi trasmettevamo le nostre richieste all'ambasciatore Vattani, il quale le trasmetteva ai nostri ambasciatori nei singoli stati e l'ambasciatore del luogo chiedeva a sua volta alle autorità straniere e questo era. Dopo i 3 mesi certe risposte non erano neanche ancora arrivate. Abbiamo chiesto una proroga che ci è stata concessa di 2 mesi. Al termine di questo avevamo più o meno finito, però anche lì qualche risposta che avevamo reiterata perché le prime non erano molto soddisfacenti e non erano ancora arrivate. Abbiamo ancora chiesto sia pure la prima volta formalmente, la seconda volta informalmente, se potevamo ancora ottenere una proroga, ci è stato detto di riferire, di fare la relazione, su quello che avevamo accertato fino a quel momento.
La commissione era composta da esperti di diversi settori
La
oppure?
commissione era composta prima di tutto dall'ambasciatore Ortona come diplomatico, il quale tra l'altro riteneva a un certo punto aveva chiesto, ma io potrei, siccome sono stato parecchi anni ambasciatore, ho molti contatti con le autorità americane, potrei anche andare a fare delle indagini, ma questo non è stato possibile perché noi dovevamo servirci dei canali diplomatici ufficiali, quindi l'ambasciatore Ortona. Poi c'erano tre generali a riposo, due generali a riposo dell'aviazione e dell'esercito, e un ammiraglio che era molto esperto di questioni radaristiche. Era l'ammiraglio Pizzarelli, il generale Annoni dell'aeronautica e il generale Alessandri dell'esercito, che era stato il presidente dell'Istituto di Alti Studi Militari. Erano tutti molto qualificati come... E poi c'erano due esperti, il professor Pascale e il professor Bongiorno, esperti di navigazione aerea uno e di costruzione aerea l'altro.
Lei, dottor Pratis, quale carico aveva rivestito prima di essere presidente della commissione?
Io sono andato a riposo nell'87 come procuratore generale della Cassazione.
Quindi diciamo lei non aveva una competenza specifica in materia militare, radaristica o di navigazione?
Se posso dire una cosa, ero in pensione, dovevo partire per l'Egitto, alla sera mi è stato telefonato dalla segreteria del presidente De Mita, dell'allora presidente del Consiglio De Mita. Dovevo partire il giorno dopo e quello mi ha pregato di presiedere questa commissione. Io non mi sono tirato indietro e ho presieduto la commissione.
Ho capito, benissimo. Come lavorava la commissione? Con che periodicità vi riunivate?
Come?
Come lavorava la commissione? Con che periodicità vi riunivate?
Dunque, la commissione, i singoli lavoravano pressoché giornalmente alla consultazione dei documenti e cose. Si erano un po' divisi i compiti secondo le varie competenze tra i vari componenti. E perciò ognuno lavorava giornalmente e una volta alla settimana almeno, qualche volta anche due volte alla settimana, ci riunivamo in commissione plenaria. Ognuno dei componenti riferiva su quello che aveva fatto ed accertato nel frattempo. La commissione poi, mi pare, dunque, a fine settembre è stata istituita. Il decreto è stato registrato, mi pare, il 7 dicembre, però ero stato pregato di radunare la commissione già anche prima, e dopo essermi reso conto di tutto quel che potevo, dai pochi documenti che mi erano stati dati sul momento, naturalmente, perché poi gli altri l'abbiamo acquisito tutto, ho studiato un momento gli altri e ci siamo riuniti il 5 di dicembre, mi pare.
Quindi facevate delle riunioni plenarie e poi vi era una suddivisione
plenarie,
di lavoro.
Riunioni sicuramente ogni settimana e qualche volta anche più di una settimana.
E, di queste...
e durante tutta la settimana si lavorava, ognuno, io per coordinare i lavori che mi venivano, quanto mi veniva comunicato e riferito dai singoli componenti, e i singoli componenti a loro volta riferivano ulteriormente in seduta plenaria.
E poi, di queste sedute veniva...
Io avevo contatti anche singoli con i re quando si trattava di preparare la commissione plenaria, mi sentivo quei singoli componenti, sentivo già com'era, mi preparavo anch'io in sostanza, perché certe cose naturalmente dovevo capirle, tipo radar, no? Io di radar non mi intendevo, però cercavo di istruirmi e di capirne anche qualcosa per fare l'eventuale obiezione o chiedere, o soprattutto chiedere chiarimenti a chi, questo era come la capisco.
Ecco, di queste riunioni veniva poi redatto un verbale?
Sì, veniva redatto un verbale che però era un verbale sommario. Ha detto ai verbali, c'era un direttore generale, che era in realtà direttore generale del Ministero del Tesoro, però era addetto alla presidenza del Consiglio.
Nel corso di queste riunioni venivano anche fatte delle audizioni di pubblici funzionari o di persone comunque informate?
Il più delle cose era sulla base, del più dei nostri accertamenti è stato fatto sulla base di documentazione. Se ritenevamo necessario, facevamo delle audizioni. Abbiamo fatto per esempio l'audizione dei capi dei centri radar di Marsala e di Licola, mi pare erano due capitani dell'aeronautica, e pare si chiamavano Ballini e Abate, se ricordo bene, e questi li abbiamo sentiti. Verso il termine della commissione, proprio quando non ci volevamo fare delle cose più approfondite, e proprio quando io ho saputo che non ci veniva più concesso il termine, un'ulteriore proroga per la nostra commissione, mi sono affrettato a sentire poi il capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica del tempo e il capo di Stato Maggiore in carica allora, il generale Pisano.
Che queste audizioni venivano da parte di tutta la commissione?
Tutta la commissione, tutta la le audizioni venivano sempre in
tutta la commissione.
Poi ci siamo, poi quando si trattava di fare qualche accertamento, almeno una delegazione della commissione andava sul posto, non so, siamo andati per esempio a Borgo Piave, al centro, non mi ricordo come si chiama, dell'aeronautica, dove abbiamo fatto qualche accertamento su radar, chiesto spiegazioni sulle cose. Poi una delegazione è andata non ricordo più se a Ciampino o a Fiumicino, dove c'era il centro regionale di controllo aereo. Un'altra delegazione è andata a visitare il relitto dell'aereo che allora era Caporedecchino. Un'altra ancora è andata a Pratica di Mare, dove c'era il centro di per gli esplosivi, al centro di analisi chimica e metallurgiche sempre dell'aviazione militare. Questo è quanto.
Sì. Dell'analisi degli aspetti strutturali del velivolo chi si occupò specificamente?
Si occuparono specificamente il professor Pascale e un po' tutta la commissione, tutti quelli che sono andati, ma in particolare chi era, che era l'esperto di costruzione aerea. E lì si è rilevato dai primi accertamenti si sono rilevati i fori, fra cui alcuni di questi fori presentavano, davano l'impressione che lo scoppio fosse, l'esplosione fosse avvenuto dall'interno verso l'esterno, perché erano,
flessi verso l'esterno.
Nell'orlo del foro sembrava che fosse tutto contornato all'esterno e non verso l'interno, insomma, questo è quanto. E questo è stato uno dei motivi che ci ha dato, ben inteso, non a dichiarare che così era, ma soltanto a non escludere che l'esplosione fosse stata dall'interno.
Sì.
Come pure a un certo punto si è detto nell'esplosivo è stato trovato del TNT che nelle testate, che si trova nelle testate dei missili, però abbiamo accertato che il TNT si trova in bombe comuni e che poi vengono, quando vengono eliminate e messe in commercio, e il TNT viene anche nelle saponette da esplosivo, nelle cose da mina, e quindi il fatto che fosse TNT, ci fosse nell'esplosivo del TNT, non portava a nessuna conclusione praticamente, e non escludeva neanche in quel caso l'esplosione interna.
E per quanto riguarda invece gli aspetti radaristici, chi se ne occupò?
Se ne occupò soprattutto l'ammiraglio Pizzarelli.
E il generale Annoni di che cosa si occupava?
Il generale Annoni soprattutto acquisiva la documentazione dall'aviazione, che però devo premettere che quando si è costituita la commissione, benissimo, ognuno naturalmente può fare riferimento anche alla propria arma d'appartenenza, però noi qui siamo una commissione che deve indagare e quindi tutto quello che noi facciamo, salvo le richieste che fate, che naturalmente per comodità le richieste all'aviazione venivano fatte su mia, naturalmente da me, ma chi poi si interessava, anche chiedeva ricercate meglio, ricercate, era in genere pronto il generale Annone, ma non che lui avesse, lui sapeva che doveva essere del tutto indipendente. Questo è qua.
Sì. E delle diciamo nei verbali delle riunioni della commissione rappresentava l'attività che veniva compiuta o anche il contenuto delle discussioni che avvenivano tra di voi?
Questo, i verbali, come dicono, erano piuttosto sommari, anche perché il tempo ristretto non ci permetteva di fare, anche quando abbiamo fatto le audizioni, le risposte sono state riassunte nel verbale, non abbiamo fatto a domanda risponde fermandoci e cose. Il direttore generale, che era addetto alla redazione del verbale, prendeva l'appunto e poi dopo me lo faceva vedere, io lo esaminavo e mi rendevo conto se riportava fedelmente quanto si era svolto nell'audizione.
Sì, forse non mi sono spiegato. Questo quindi certamente riguardava il verbale delle audizioni, della richiesta di documenti, delle decisioni circa ciò che doveva essere richiesto, come e a chi. In un certo senso l'attività esterna della commissione. Io le ho chiesto, siccome immagino
che lei vuole dire
le discussioni che avvenivano tra di voi, le valutazioni che venivano fatte, venivano anche queste verbalizzate oppure no?
Ma io non credo che si entrasse nei particolari, sempre proprio per il motivo che ho detto, che avevamo tempi limitatissimi, quindi vadevamo al sodo. Cercavamo, aspettavamo la forma, ma non particolarizzavamo su certe cose, non si diceva, certo se c'era stata una discussione e poi dopo tutti quanti avevano poi concordato, non si diceva proprio niente, oppure quando, non so, adesso io con precisione non ricordo proprio più, ma era una cosa abbastanza sommaria la redazione dei nostri verbali, sì, proprio per non perdere tempo,
sì,
perché eravamo proprio soffocati dal tempo che andava avanti.
Mi rendo conto, certo. Dottor Pratis, la commissione ad un certo punto decise di effettuare in materia di radar un esperimento, e cioè di verificare quali fosse la possibilità dei radar di vedere il D-19, un eventuale aereo da caccia che si trovasse vicino. Come si giunse a questa decisione di effettuare questo esperimento?
Adesso, se qualcuno dei componenti che l'ha proposta, non so se sbaglio, ma credo che fosse proprio il generale d'aviazione, ma l'ammiraglio, mi pare, tanto, che ha detto, ma perché non si fa questo esperimento? Io ho detto, guarda, io non so cosa si possa concludere da questo esperimento, però facciamolo pure. Non credo che guasti farlo.
Sì, nel suo ricordo.
Però, come dico, io non ero molto convinto che da quello si arrivasse a qualche cosa di... E poi questo è stato fatto, non mi ricordo più, forse nell'aprile o maggio, proprio verso la fine della commissione, mi pare. È stato uno delle ultime, certamente come accertamento tecnico è stata l'ultima cosa che ha fatto la commissione. È stato, secondo me, io stesso dico, un di più che si è voluto fare, che forse proprio non era strettamente nei nostri compiti, ma abbiamo detto, ma proviamo anche questo.
Sì. Lei ricorda le discussioni che portarono a questa decisione? Ad esempio, se riguardarono anche le modalità con le quali l'esperimento doveva essere fatto, i problemi che si potevano incontrare nell'effettuare il...
Beh, questo io francamente non ricordo, poi questo è stato sicuramente organizzato con l'ausilio dell'aviazione militare, ma non ne so di più. Di
lei quindi non ha partecipato, diciamo,
no,
a questa fase?
No, io non ho neanche partecipato.
Sì. La relazione conclusiva, da chi fu redatta?
Da me. Da me personalmente, sulla base, ognuno nell'ambito della propria competenza mi aveva dato gli appunti, gli appunti, anche relazioni complete, non semplici appunti. E in parte quindi la relazione, i vari capitoli, la base è stato quello che le singole materie di competenza mi è stata data. Per esempio, per la parte internazionale se ne è occupato l'ambasciatore Ortona, e quella è quasi integralmente quello che ha detto lui. D'altra parte, questo era soltanto la ripetizione delle risposte che c'erano state date. Per il radar, la parte radar, l'ammiraglio Pizzarelli, che era il competente. C'è un capitolo che riguarda la parte esplosivi, e quella la generale D'Alessandro, credo, che mi avesse dato le basi. E io ho coordinato tutto, e per tutte le altre cose, gli accertamenti che avevamo fatto nei confronti degli organi di sicurezza, certe cose tipo la situazione a Bologna al momento dell'aereo, le varie quello che c'era dato dal SISMI, su quello praticamente sono io che ho redatto materialmente la relazione, poi l'ho coordinata.
Ecco, alla relazione erano poi uniti alcuni allegati.
La relazione è di 100+ pagine, e poi c'erano allegati e appendici per ben 330 e oltre pagine.
E lei ricorda chi predispose la parte relativa agli allegati?
La parte relativa agli allegati erano tutti lì, la parte relativa l'abbiamo predisposta io stesso e il direttore generale che faceva da segretario, che era quel che redisseva i verbali.
Sì. Quindi anche per le parti tecniche, ad esempio, specificamente...
Naturalmente con la collaborazione di tutti di quelli che si occupavano delle singole materie.
Ecco, per la parte tecnica e specificamente per ciò che concerne gli accertamenti radaristici e l'esperimento...
Gli accertamenti radaristici e soprattutto l'ammiraglio Pizzarelli.
Quindi fu l'ammiraglio Pizzarelli a predisporre il materiale, a selezionare il materiale da allegare? Per la parte radaristica?
Penso di sì, ma adesso ricordare con precisione, no, io ho sopra inteso a tutto quanto. Sicuramente credo che sia stato proprio lui a dire, credo che però in quegli allegati c'è salvo qualche cosa che veramente o era ripetitivo o era cosa, e che credo sia negli archivi della Presidenza del Consiglio, praticamente gli allegati, tutto quello che era di rilievo l'abbiamo messo o come appendice o come allegati in quel due volumi di 300 pagine, 330 pagine che sono allegati alla relazione.
Quindi questa fu una sua disposizione, dottor Pratis, quella di allegare, diciamo,
sì,
di allegare tutto quello che fosse rilevante. Le fu detto che invece per ciò che concerneva l'esperimento radaristico veniva fatta una selezione del materiale che veniva allegato e che solo una parte del materiale veniva allegato?
Io mi oppongo a questa domanda.
Questo non ricordo,
scusa.
Francamente non ricordo.
Un attimo, scusi, un attimo, c'è un'opposizione alla domanda, prego.
Allora. Io mi oppongo alla domanda per come è formulato, cioè con l'invece che introduce appunto la richiesta di informazioni che il pubblico ministero sta rivolgendo al teste. In realtà ciò che ha detto il teste è che appendici e allegati rappresentano dei documenti essenziali. E lo stesso pubblico ministero nel introdurre la domanda dice tutte le cose importanti, essenziali. Allora, se poi si chiede che invece non è stato messo tutto, è abbastanza inutile e ripetitivo di ciò che è già stato detto. È chiaro che non c'è tutto, tanto è vero che il Presidente Prati ci ha detto era negli archivi della Presidenza del Consiglio il tutto. Quello che è rilevante lo alleghiamo e lo mettiamo in appendice.
Presidente, però anche l'opposizione deve avere nelle modalità, non deve essere a sua volta suggestiva.
Certo. Io mi sono limitato a riferire quello che ho.
Vabbè. Vuol modificare la domanda al pubblico ministero?
Sì, Presidente, allora. Nessun problema. Dottor Pratis, per ciò che concerne il materiale relativo all'esperimento radaristico, le fu detto che veniva fatta una selezione del materiale da
no,
allegare.
Va bene.
Ho elevato quelli invece, Presidente, che era il punto di opposizione.
No, l'ho capito. Soltanto mi permetto di...
Prego.
Se la domanda potesse essere posta in questo modo, cioè per quanto riguarda il materiale radaristico, venne fatta una selezione e da chi?
Fu fatta una selezione per il materiale radaristico ed eventualmente da chi?
Se fu fatta, perché neanche io non lo ricordo perlomeno, se fu fatta sarebbe stata fatta sicuramente dall'ammiraglio Pizzarelli.
Dall'ammiraglio Pizzarelli.
Insisto a dire se fu fatta, perché io francamente non ricordo.
Va bene. Vi fu una, nell'ambito della Commissione, vi fu qualche discussione particolarmente accesa relativamente alla questione radaristica, oppure questa questione fu trattata come le altre, diciamo?
Ma sì, discussioni ci sono state, però non direi che proprio tanto accese. Naturalmente ognuno aveva le sue perplessità o le sue, e allora le estrinsecava, però che ci fossero state poi, alla fine ci siamo sempre detti, non so, se certi segnali, certe cose, certi aspetti, questo potrebbe indicare un qualche cosa, che questo invece può essere solo un falso segnale o cosa. Se ne è parlato e si è detto indubbiamente, però poi che sempre non è, si concludeva poi sempre in modo tranquillo dicendo noi fin qui possiamo dire così, oltre resta incerto, non so. tutto così. Ma sì. Non nella proprio scontri non ci sono, così dire, perché mi pare che questo che lei vuole chiedere, non ci sono stati.
Sì. E ci sono stati dei momenti in
cui uno poteva avere le proprie idee, poteva dire io questo lo interpreto così, poi però alla fine quasi sempre si concludeva in modo pressoché unanime, no?
Sì. Non ci sono queste mai discussioni, dottor Pratis, e in genere le attività che la commissione svolgeva al suo interno erano pubbliche?
No.
Il contenuto dei discorsi che voi facevate poteva essere portato a conoscenza dell'esterno?
No, io mi sono sempre raccomandato che non si portasse niente. Naturalmente la stampa diceva e non diceva, non mi risulta però che poi durante i lavori della commissione la stampa, non mi pare neanche che la continuavano genericamente, ma neanche proprio con riferimento alla commissione. Non mi pare che ci siano state fughe di notizie. I lavori nostri non erano pubblici, erano.
Presidente, posso leggere al testimone un passo dell'appunto manoscritto del generale Ferracuti, sottocapo di Stato Maggiore dell'Aeronautica, all'epoca relativa agli incontri con il capo di Stato Maggiore ed altri, che riguarda appunto la commissione Pratis?
Sì, sì.
Grazie. Allora, questo appunto è a pagina 81 del registro di questi incontri. Punto 3. Solo con SCSM e Giordo, questo è un documento sequestrato, solo con SCSM, e cioè sottocapo Stato Maggiore, Ferracuti appunto, e Giordo, due punti Ustica. Buongiorno e NASA, Fletcher e Guerrino Broglio, Broglio è con la maiuscola come Guerrino e come Buongiorno, quindi si tratta di un nome di persona e non di un... Ipotesi di... segno maggiore, collisione con NASA, coordinatore di spazio in USA e USAF. Dopodiché, Annoni, la commissione appare un po' chiusa e irrigidita. Guardando reg in radar si vede effettivamente traccia di un aereo. Sentire subito Annoni. Punto focale il radar. Cosa ha visto? CSMA, capo di Stato Maggiore Aeronautica, abbiamo fatto tutto per essere certi di aver ben verificato e analizzato quanto ci riguarda, a fine mese, punto, nostra situazione. Lei era a conoscenza che il generale Annoni aveva, o comunque che il generale Ferracuti era a conoscenza di questi riferimenti di Annoni?
Non ne so proprio niente di tutto questo, non ne so proprio niente. A proposito di quell'irrigidimento in relazione a quanto ho detto prima, a me, per quanto non ricordo, non c'è stato nessun irrigidimento. Si può essere ipotizzato, dico, ma quel tale segnale, quella tale cosa non potrebbe essere un aereo, ma poi tutto si è fermato lì. Io non capisco. Certamente non so niente di quello che lei mi ha letto. Questa parola irrigidimento che ho sentito non riesco a capire cosa possa significare, a cosa. Non, proprio no.
Va bene, grazie, non ho altre domande per il momento. Grazie.
Parte civile? Nessuna domanda. Difesa Bartolucci?
Dottor Pratis, buongiorno.
Buongiorno.
Senta, la commissione da lei presieduta ha ricevuto risposte dai paesi alleati e dai paesi della NATO che aveva interpellato sul punto?
Sì.
Si ricorda che tipo di risposte vennero fornite alla commissione?
Beh, le risposte sono sempre state, perché noi chiedevamo se c'erano mezzi aerei o navali nel Mediterraneo, le risposte sono sempre state negative, salvo dire c'erano in porto a Napoli le due portaerei, o la portaerei e l'altra nave statunitense, a Tolone c'era la Clemenceau e l'altra cosa, le risposte erano quelle, escludendo che ci fossero state operazioni in quell'epoca. D'altra parte, per essere più preciso, non c'è che da riferirsi agli atti della Commissione, relazione e allegati. Io proprio preciso non posso neanche essere, cioè, posso essere genericamente così come ho detto adesso, per la precisione non c'è che da riferirsi a quanto abbiamo detto, perché noi fedelmente abbiamo riprodotto, e poi ci sono i documenti, quindi non è così.
Dottore, uno di questi documenti che le fu inviato dal dottor Vattani era il rapporto della CinqSaut, che fu inviato il 4 febbraio dell'89 da Vattani?
Vattani. Sì, penso di sì, tutto quello che Vattani ci ha trasmesso è legato agli atti, quindi, anzi, proprio i rapporti internazionali, proprio siccome era un campo particolarmente delicato, io ho detto alleghiamo tutto quello che è venuto, non limitiamoci, anche se ci sono ripetizioni, mi pare proprio che in campo internazionale, proprio per mia disposizione, ho detto alleghiamo nell'appendice, nella parte supplementare della relazione, alleghiamo tutto quello che abbiamo ricevuto in campo internazionale. Quindi certamente non c'è altro oltre quello che questo.
Non fu fatta una selezione come per le altre documentazioni?
No, credo di no, che lì ci sia proprio tutto, perché questo sono stato proprio io a stabilirlo e a d'accordo, pienamente d'accordo con l'ambasciatore Ortona, che era quello addetto al campo internazionale.
Senta, la commissione ha preso anche in considerazione gli atti acquisiti o sequestrati dall'autorità giudiziaria? Erano atti a conoscenza della commissione?
No, noi non avevamo interferenze con l'autorità giudiziaria, solo alla fine, pochi giorni che concludessimo, c'è stata data copia della perizia, che noi abbiamo solo guardato così e poi abbiamo detto ma noi non dobbiamo non avremmo né il tempo neanche i poteri per fare una perizia confermativa o non confermativa, però noi riferiamo quello che autonomamente abbiamo accertato. Così anche nel fatto di non escludere l'esplosione esterna era una cosa dei nostri accertamenti autonomi. La perizia abbiamo solo dato atto che ci era stata consegnata, ma non l'abbiamo proprio presa in considerazione. Mi pare che poi quella perizia che parlava del missile, che si riferiva al missile, c'è stata poi questa perizia Blasi, mi pare fosse, c'è stata una successiva perizia collegiale che l'ha in parte smentita, se ricordo bene. Questo comunque io oramai ero cessato da ogni funzione, lo so solo come curiosità che io ho avuto ancora in seguito su questi argomenti.
Senta, dottore, avete ricevuto collaborazione nello svolgimento dei lavori della commissione da parte dell'aeronautica militare?
Ma io direi di sì, perché tutte le nostre richieste erano sempre esaudite. Che poi le risposte fossero tutte quello che l'amministrazione a noi dava l'impressione che fossero tutte puntuali, ecco. Poi se c'era qualcosa che non hanno detto, questo non possiamo saperlo noi.
Senta, la commissione ascoltò il generale Bartolucci in una delle sue audizioni?
È proprio negli ultimi giorni, perché erano proprio le cose che ci eravamo riservati verso la fine. E proprio, l'ho già detto prima, abbiamo sentito negli ultimi giorni della commissione, proprio perché oramai dovevamo chiudere, ha detto ma affrettiamoci a sentire il capo di Stato Maggiore dell'epoca, e l'abbiamo sentito.
Cosa riferì il generale Bartolucci quando fu ascoltato in commissione, se lo ricordo?
Guardi, siccome avevamo tutta la documentazione dell'aeronautica, non gli abbiamo chiesto tante altre spiegazioni. Ci siamo soffermati soprattutto sulla fase iniziale. Abbiamo chiesto che comportamento aveva tenuto lui appena avuto notizia dell'accaduto, e lui ci ha detto che si è subito preoccupato di vedere che non ci fossero aerei in giro, cose così. Credo che sia stata un'audizione non molto, non approfondita, proprio perché noi la documentazione l'avevamo avuta tutta. Naturalmente lui non avrebbe potuto che dirci, sì, queste sono cose dei miei dipendenti, dell'organizzazione da me dipendente. Quindi l'audizione del generale Bertolucci si è, credo, praticamente limitata a cosa aveva accertato lui, che disposizione aveva dato e cosa aveva accertato nell'immediatezza della scoperta dell'incidente.
Dottore, perché non fu concessa l'ulteriore proroga alla commissione per proseguire i lavori?
Allora c'era il segretario generale al Presidente del Consiglio, che era il professor Manzella, e ho chiesto a lui se era possibile avere un'ulteriore proroga. Credo di averglielo chiesto, probabilmente di persona sono andato a trovarlo o telefonicamente, non ricordo, e lui mi ha detto concludete i vostri lavori. Credo che si sia abbia interpellato il Presidente del Consiglio De Mita del tempo, e mi ha risposto dicendo che non era più il caso di altre proroghe. Noi riferissimo su quello che avevamo accertato fino a quel momento. Senti, questo però solo colloquio ambito colloquiale, non, mentre nella prima, per chiedere la prima proroga avevo fatto una relazione parziale, e sulla base di quello che dicevano nella relazione parziale chiedevo la proroga e mi è stata concessa ufficialmente di 2 mesi. In quell'occasione l'ho chiesta così colloquialmente e non mi è stata concessa, non ci è stata concessa.
Senta, facendo riferimento alle conclusioni a cui giunse la commissione, ricorda cosa evidenziò la commissione in relazione agli echi radar? Gli echi radar, del radar Marconi di Ciampino in particolare?
No, francamente non
lo
ricordo. Francamente non ricordo.
Senta, lei prima parlava di questa ipotesi della bomba, ricorda quali furono le conclusioni e perché si giunse a non escludere l'ipotesi della bomba?
Non escluderle, l'ho già in parte detta,
sì,
perché dai fori del relitto in parte si vedevano dei fuochi, per la verità ce n'erano degli uni e degli altri, ma in prevalenza mi pare soprattutto, se ricordo bene, dal portellone del portabagagli uno dei fori sembrava nettamente che il foro dimostrasse l'esplosione dall'esterno. Praticamente soprattutto da queste cose, perché poi molti altri accertamenti non abbiamo fatto in proposito.
In relazione, prima ci parlava di tracce di materiale esplosivo, erano state trovate da un esame che avevate fatto voi, avevate preso?
Infatti, fatta subito dopo che la commissione dei trasporti, credo fosse dei trasporti, che aveva fatto la prima relazione, aveva già accertato, anzi in un primo tempo aveva solo accertato che esplosivo era T4, e poi in un secondo tempo, mi pare proprio in una seconda relazione che aveva fatto, avevano scoperto anche il TNT, e proprio da lì si era ventilata il TNT e nella testata dei missili, e allora potrebbe essere un missile, se non che proprio negli accertamenti che abbiamo fatto noi il TNT si trova nelle bombe comuni e viene a seguito della dismissione del materiale delle forze armate, viene messo in comune commercio a formare saponette esplosive per mina e tutto qua.
Senta, a pagina 56 delle conclusioni della commissione Pratis, sì, si dice che è poco probabile che nella zona dell'incidente vi fosse un velivolo da caccia che avesse lanciato contro il DC-9 un missile dell'arsenale missilistico della NATO. In relazione a questa ipotesi, ricorda qualche cosa, qualche accertamento, qualche discussione?
A parte quel che abbiamo chiesto alla NATO, no, non credo che ci sia altro. Perché proprio sulla base di quello abbiamo chiesto alla NATO e la NATO ci ha riferito come ci ha riferito. Ricordo che la risposta della NATO era abbastanza articolata, negando che ci fossero mezzi della NATO in giro in quel momento.
In relazione proprio all'ora dell'incidente avete escluso che ci fossero esercitazioni, navi, aerei o altro?
Per le risposte che abbiamo avuto, sì.
Senta, in relazione al coinvolgimento del MiG libico caduto a Castel Silano in relazione all'evento del 19, che cosa ha appurato la Commissione?
Ah, la Commissione si è procurata, tutti gli, lì li abbiamo avuti, tanto oramai era chiusa la pratica, e ci siamo procurati tutti i documenti del procedimento giudiziario, dalla quale risultava chiaramente che i carabinieri, mi pare avvertiti dal sindaco di quella località, ora ignoro anche il nome, avvertiti dal sindaco di quella località, dalle quali si erano recati almeno due o tre persone che al mattino avevano visto alle 11 di mattina, questo lo ricordo perché è una cosa di cui mi sono occupato personalmente proprio per acquisire questi atti del procedimento giudiziario, alle 11 del mattino hanno visto in quella località un gran polverone, sono andati dal sindaco a dirlo, il sindaco ha avvisato i carabinieri hanno sentito quelle tre persone e tutti quanti hanno detto, quanto poi al fatto che si diceva che il cadavere del pilota fosse in decomposizione, c'è stata quella faccenda dei due sanitari che in un primo tempo avevano detto che era morto di recente. In un secondo tempo, intervistati da un giornalista, hanno detto, si sono smentiti, hanno detto, e c'è stato un procedimento in proposito che si è concluso, nel senso che non erano affatto vero quello che loro avevano dichiarato, e sulla base di questo noi l'abbiamo, per quanto ci risultava, dovevamo escludere che quel aereo fosse coinvolto nell'incidente di Ustica, perché era stato visto da ben tre persone il momento in cui, il 18 luglio mi pare, stranamente certe date le ricordo proprio perché sono cose di cui mi sono occupato io, certe altre invece non le ricordo.
Senta, in relazione all'attività radar, la commissione Pratis, esaminata tutta la documentazione attinente a questa materia, che cosa evidenziamo in relazione alla relazione che aveva fatto la Selenia, se si ricorda in particolare?
Io qui non posso che riferirmi a quello che abbiamo detto nella relazione e nelle relative appendici, perché francamente dovessi ripetere... Non saprei ripetere.
Allora, forse l'aiuto io. A pagina 32 delle conclusioni, voi dite la relazione Selenia ha influenzato tutte le conclusioni successive. E poi di nuovo a pagina 34 dite la relazione Selenia si presta ad immediate e sostanziali critiche, tanto da far ritenere che l'analisi sia stata condotta quantomeno in modo affrettato ed incompleto, oltre che con presupposti in parte errati.
Queste credo che sarebbero cose da chiedere all'ammiraglio,
Pistarelli. Quindi diciamo che queste conclusioni riportate nel vostro elaborato sono frutto del lavoro dell'ammiraglio Pistarelli.
Io non potevo che prendere atto di quel che mi diceva e cercare di chiedere spiegazioni e cose, mi convincevo praticamente su quello che diceva lui, perché io non ne sapevo di più.
Certo. Senti, in relazione al funzionamento dei radar della difesa aerea ricorda qualcosa? I radar della difesa aerea ricorda quali furono gli accertamenti e le conclusioni a cui giunse la commissione?
Quelli di Liccolo e Marsala?
Sì.
Ma io ricordo che, non mi ricordo più se Liccolo o Marsala, uno dei due non era neanche ancora in automatico la cosa, adesso non mi ricordo più quale dei due. Siamo sempre lì, queste cose sul momento le ricordavo bene, adesso francamente non posso che riferirmi a quello che ho detto nella relazione.
Certo. Senta, la commissione il 18 aprile dell'89 eseguì una simulazione di volo tra un aereo DC-9 e un caccia dell'aeronautica militare,
sì,
per verificare quale fosse la loro visibilità.
Quello che ho già detto nell'interrogatorio nella domanda che mi ha fatto il pubblico ministero.
Ci può dire quale fu l'esito di questa simulazione, se lo ricorda?
Anche questo, l'esito viene riferito nella relazione. Io non, francamente, so che hanno. Io non ho partecipato, ha partecipato una delegazione di competenti, diciamo così, i tre generali soprattutto.
Chi se ne occupava in maniera specifica, così magari poi rivolgeremo le domande a chi si occupava chi era responsabile della simulazione all'interno della commissione?
Ma credo che fossero
tutti e tre.
Soprattutto i tre generali erano interessati a questo.
Alla simulazione.
Difatti sono stati delegati loro, poi hanno riferito in commissione e quello che loro hanno riferito è quello che è stato messo nella relazione, perché io certamente non potevo dire di più. Che sia stata utile o non utile, non lo so.
Va bene, grazie, non ho più domande.
Difesa Tascio?
Presidente, io mi riporto all'istanza dell'avvocato Battolo di poter richiamare il test in un secondo momento.
Va bene. Allora, controesame, difesa Servi.
Buongiorno Presidente. Senta, lei si è occupato direttamente, sono qui, forse se mi alzo in piedi si vede meglio. Diceva che si è occupato direttamente, ha compiuto indagini di persona.
Forza, per favore.
Si è occupato direttamente compiendo delle indagini per ciò che riguarda la sicurezza delle condizioni dell'aeroporto di Bologna.
Sì.
Può riferirci quello che ricorda?
Sempre qui mi riferisco a quel che ho detto nella relazione. Ricordo che per esempio mi pare tanto che non c'era neanche del personale dell'Italia, o se c'era era occupato in altre cose, e quindi la nostra impressione è, a parte che sia stato effettivamente, abbia avuto, sia stato incida su questi fatti, probabilmente no, perché per quello che è risultato poi non c'entrava granché. Ma certo che quella sera non c'era nessuna sorveglianza all'accesso all'aereo e ci sono stati quei fatti di quella persona che ha avvicinato un altro, ma sono tutte cose che poi non sono state sono state dette dall'autorità di pubblica sicurezza senza giungere a precise conclusioni, non, questo mi ricordo. Molto di più non ricordo, comunque particolareggiatamente è detto nella relazione, quindi non potrei dire niente di più, e se dico qualcosa di più probabilmente sbaglio.
Nessun'altra domanda, Presidente, per ora.
Sì, difesa Melillo.
Sì, grazie, Presidente. Dottor Prati, mi scusi, lei ci ha riferito prima di quella strana circostanza del momento in cui le fu conferito l'incarico, il viaggio in Egitto saltato, no?
Non sento.
Mi sente adesso se parlo un pochino più forte?
Sì.
Le dicevo, ci ha già riferito delle circostanze in cui le fu richiesto di occuparsi di questa commissione.
Sì.
Le voglio chiedere, lei conosceva questa persona che la chiamò? Questo segretario presso la Presidenza del Consiglio?
Galgani.
Galgani.
Certo che lo conoscevo perché avevo avuto dei rapporti per le ragioni del mio ufficio. Infatti è stato lui, ricordo che ero a Torino ed ero in commissione tributaria. Non so come lui è riuscito a rintracciarmi perché io poi risiedevo a Roma. Avevo però un incarico alla commissione tributaria regionale a Torino, ero a riposo oramai, ero in commissione tributaria e Galgani evidentemente attraverso è riuscito a trovarmi e mi ha detto guardi che così, ma io domani devo partire per l'Egitto, ha quasi detto una frase come farebbe una brutta figura non accettare una frase del genere,
sì,
tutto
sì.
Qua.
Sì, io le volevo chiedere appunto, e ce l'ha detto, che conosceva personalmente questa persona, lei conosceva anche il Presidente del Consiglio dell'epoca?
No, l'ho conosciuto poi quando mi sono andato a presentare.
Certo.
No,
lei aveva mai parlato con questa persona delle vicende di Ustica, sì?
No, mai, è stata, per me è stata una sorpresa, dirò di più, saranno state le 6 di sera, perché ero ancora in commissione alle 6 di sera, poi dopo dovevo fare qualcosa per la strada, arrivato a casa alle 8, apro la cosa e si diceva già, c'era già la mia fotografia, si diceva che ero stato incaricato come presidente della commissione. È una cosa un po' così folcloristica,
certo,
se vogliamo, certo. Ma comunque quella me la ricordo bene.
Certo. Senta, il conferimento dell'incarico fu accompagnato da considerazioni magari informali sulle finalità che il governo voleva perseguire con l'istituzione di questa commissione?
No. Mi è stato tutto mandato... come io ho avuto questa comunicazione, ho lasciato Torino, invece di partire per l'Egitto sono venuto a Roma e mi sono recato alla Presidenza del Consiglio dove ho parlato con il segretario generale Mazzella, anzi non so neanche se sono venuto subito o se quando sono arrivato a Roma ho già trovato a casa mia il decreto e una lettera del segretario generale che mi diceva di questa, ma no, niente di più. I giorni successivi, prima che io costituissi la commissione, mi ha fatto avere una documentazione, solo una cosa essenziale di documentazione che era presso la Presidenza del Consiglio. Tra l'altro mi pare la relazione che aveva fatto a suo tempo Amato alla Camera,
sì,
quando era sottosegretario al Consiglio. Ricordo che nella comunicazione c'era, ma erano atti...
Io le volevo chiedere, abbiamo parlato del momento del conferimento dell'incarico, nel momento in cui lei chiede la prima proroga o in una fase successiva e comunque prima della conclusione dei vostri lavori, ebbe modo di anticipare le vostre conclusioni alla Presidenza del Consiglio?
No.
Io
il Presidente De Mita l'ho incontrato e l'ho conosciuto quando sono andato a consegnare la mia relazione.
Senta, prima il pubblico ministero, o un altro di noi, non ricordo chi, le ha chiesto a proposito della collaborazione che l'Aeronautica Militare ha offerto ai lavori di questa commissione. Lei ci ha risposto che effettivamente sembrava che l'Aeronautica rispondesse, anzi hanno risposto a tutto. Se poi è un dubbio che è venuto a lei, a voi membri della commissione?
No, questo possiamo dire che l'ho detto così ad abbondanza, ma non è che io abbia avuto questo dubbio.
Ho capito.
Il dubbio non l'ho sicuramente avuto. Io ho ritenuto che mi avessero, però ho fatto questa riserva, perché se dopo nell'istruttoria è risultato qualcosa di diverso, io questo non lo so. Ma comunque io sono stato convinto che fosse tutto chiaro, insomma, abbastanza chiaro, che la stessa Aeronautica non ne sapesse di più, in sostanza. Questa era la mia convinzione.
Ho capito. Senta, può, lo abbiamo fatto in relazione a singole questioni, a singole domande, può sintetizzarci complessivamente i risultati cui pervenne la vostra commissione?
Io credo che per cosa bisognerebbe leggere le conclusioni della relazione, che non posso che confermare in pieno, perché ancora adesso l'unico chiarimento che ci tengo a dare è che non è che noi abbiamo accertato che ci fosse stato lo scoppio, abbiamo detto per quello che autonomamente noi abbiamo fatto, non possiamo escludere che ci sia stata un'esplosione.
Certo. Chiedo scusa, dottor Pratis, perché ci tiene a sottolinearlo questo?
Perché risponde alla realtà delle cose.
Sì, ma io le chiedevo sulle conclusioni in generale. Lei ci specifica che vi siete limitati a non poter escludere l'ipotesi dell'esplosione interna. Domando se c'è un motivo particolare per cui ritiene di dover specificare che avete limitato la vostra conclusione a non escludere l'esplosione interna.
Questo, ma adesso non ho capito bene cosa intende che...
No, io le domandavo, le ho ripetuto praticamente la domanda, perché me lo specifica?
Lo specifico perché in quel momento c'era la perizia che diceva è un missile. Ho detto, per quanto abbiamo visto noi, non si può escludere questo.
Ho capito. Senta, le fu contestato, le è mai stato contestato dopo, rivolto, ecco, un giudizio negativo sui lavori della commissione da lei presieduta? Intendo dire dalla Presidenza del Consiglio che gliel'aveva commissionata?
Assolutamente no. Io, dopo che ho consegnato la mia relazione al Presidente De Mita, mi sono limitato a... sono tornato in commissione per qualche giorno per ordinare i documenti, perché al Presidente De Mita abbiamo portato la relazione.
Sì.
Siccome ci avevano fatto premura che depositassimo la relazione, dovevamo ordinare i documenti dell'appendice, degli allegati e cose. I giorni successivi mi sono solo più occupato di coordinare tutti questi documenti, vedere quelli che si potevano scartare perché erano ripetitivi o non dicevano niente, e allegare tutto quello che era conferente ai lavori della nostra commissione.
Ho capito.
Poi io non ho più avuto contatti con nessuno, non ho assolutamente più. Durante la commissione più volte ho ricevuto telefonate a casa chiedendo che dicessi qualcosa. Io ho ripetuto la cosa agli altri membri della commissione: non parlate di niente finché la nostra commissione è in piedi.
Certo. Senta, a proposito di questo, queste telefonate erano per sapere che cosa stavate facendo e cosa ne pensavate?
Ma guardi, le solite telefonate di giornalisti, dice, sai, io non voglio interferire, ma però qualcosa se mi può dire, cose così.
Senta, lei, in qualità di presidente di quella commissione, ha subito delle pressioni da qualcuno per indirizzare le conclusioni in un senso o in un altro?
Assolutamente no. La Presidenza del Consiglio, se io non ero io a chiedere qualche cosa perché avevo bisogno della loro collaborazione, non mi veniva neanche a cercare.
Certo. No, ma dico al di là della Presidenza del Consiglio, anche altre...
No, assolutamente niente. Da nessuno, assolutamente niente. Come dico, uniche telefonate, le cose che capitano sempre dei giornalisti che vorrebbero afferrare qualche cosa per poter fare
ho capito.
Il proprio scoppio che...
Quindi lei mi dice, ci ha detto che si occupò lei stesso della, in qualche modo, della collazione di questi documenti, appendici, allegati, per dare la relazione al Presidente del Consiglio. E tutta l'altra documentazione che avevate esaminato, leggo l'ultima pagina.
È stato tutto affidato al dottor Maffei, che era quel consigliere, direttore generale del Ministero del Tesoro, addetto alla Presidenza del Consiglio. Infatti anche nel radunare tutta la documentazione, sì, degli allegati e delle appendici, è stato soprattutto lui insieme a me. Poi alla fine quello che non è allegato è stato messo all'archivio della Presidenza del Consiglio, quindi dovrebbe essere tutto rintracciabile.
Io infatti leggo l'ultima pagina della vostra relazione. I documenti formano parte integrante della presente relazione, tutte le appendici e i documenti allegati. I documenti citati nella presente relazione, o dei quali comunque la Commissione si è avvalsa, che non risultano allegati, sono conservati agli atti della Presidenza del Consiglio dei Ministri o presso le amministrazioni pubbliche che a suo tempo li trasmettono.
Ah sì, perché certe cose forse le hanno chieste in restituzione, ma erano cose, tutto quello che era conferente non, credo non sia stato restituito, l'abbiamo tenuto noi.
Certo. Ma lei le appendici, gli allegati, li ha anche letti?
Come no?
Cioè, voglio dire, al di là del fatto di redigere la relazione, no? Le 100 e passa pagine, 120.
Tutti quegli allegati erano arrivati al momento che arrivavano, li leggevo e sapevo che erano quelli. Non è che li abbia riletti dopo, sapevo che erano quelli e sono stati allegati.
Ho capito. Lei, no, perché a me interessa adesso soffermarmi un pochino sull'appendice numero 1, che è quella che attiene appunto all'analisi radar, sulla quale prima le rivolgeva le domande il pubblico ministero per chiedere chi avesse preparato la documentazione da allegare. Lei ci ha già detto che questo...
Probabilmente i singoli componenti che si occupavano della materia hanno collaborato nel dire questo lo alleghiamo, questo penso di sì. Adesso poi con precisione non so cosa dire, ma
certo,
certamente c'è stata la collaborazione
dei
singoli.
Ci ha già detto come lavoravate, insomma.
Sì,
ecco.
Sì, sì.
Io le volevo chiedere ancora qualcosa su questo esperimento che fu fatto ad aprile dell'89. Quello che lei ci ha detto, e cioè un di più, è una sua valutazione personale o fu vissuta così dall'intera commissione?
No, questa è una mia valutazione, cioè quello che ho detto, che cosa, vediamo.
Cioè che ormai i lavori erano quasi finiti,
sì,
qualcuno propose di fare questo esperimento e lei lo ritenne un di più, al quale
lo ritengo un di più in quanto quello era, non era proprio un accertamento tecnico che noi dovevamo fare, non era tra i nostri doveri proprio, è un di più nel senso che è qualche cosa di più rispetto a quello che strettamente dovevamo fare, in questo senso.
Ho capito. Ma lei conosce la finalità esatta, cioè lo scopo precipuo per il quale fu richiesto questo accertamento?
E questo l'abbiamo detto nella relazione, il perché,
sì,
il perché l'abbiamo detto nella relazione, quindi lo si vede chiaramente.
Perfetto.
Di lì. Ma era per, credo che fosse, per quel che ricordo sempre, forse per accertare i riflessi di cosa poteva, cosa si poteva risentire, adesso non saprei neanche dire meglio, era certo per, adesso se avessi la relazione lo
certo, no no, ma non voglio certo, non le chiedo certo di sottoporsi a uno sforzo di memoria, così, anche perché è inutile, abbiamo la relazione dove è detto chiaramente quale fosse la finalità.
Ecco, è quella che è detta nella relazione. Ecco.
E c'è esattamente quanto detto al paragrafo 10 in merito al pesante intervento degli estrattori sulle risposte radar. Per questo, sto leggendo l'appendice numero 1, si è ritenuto opportuno ricorrere a una sperimentazione.
Ecco, sì, doveva essere qualcosa con aereo. Risposte radar che certo. Si ottenevano nella zona certo. Dove era, perché questo aereo andava senta. Nella zona dell'incidente e faceva, accertava queste cose.
E gliela faccio la domanda rendendomi conto di quanto è difficile ricordare una circostanza di questo tipo, per cui gliela faccio ugualmente, ci provo. Lei ricorda se tra la documentazione restituita alle amministrazioni che l'avevano originariamente trasmessa ce n'era in particolare documentazione relativa a questo specifico atto, l'esperimento?
No, non ricordo proprio.
A pagina 23 di quella appendice, almeno 27 secondo un'altra numerazione, insomma, di quella appendice numero 1, la relazione Pratis, è scritto che la documentazione raccolta viene conservata agli atti della Commissione, è molto voluminosa ed è prevalentemente costituita da numerosissimi dati registrati. Purtroppo la sua piena valorizzazione richiederebbe tempi lunghissimi e che comunque non rientrerebbero in quelli assegnati alla Commissione. Dottor Pratis, lei è mai stato sentito dall'autorità giudiziaria?
Ah, sono stato sentito dal giudice istruttore Priore.
Quando?
Questo lo ricordo di preciso perché compievo 80 anni quel giorno.
Oh.
Quindi era il 28 febbraio del 97.
Il 28 febbraio del 97.
Compievo 80 anni quel giorno, quindi.
Era già stato chiamato in precedenza?
No.
No.
L'unica volta questo.
Ho capito.
Mi
scusi, dottor Pratis.
Ha ben 9 anni dalla commissione.
Sì, sì. Leggo a pagina 105 della vostra relazione: la Commissione, dalla disamina compiuta, ha tratto la convinzione che, al fine di ottenere che venga fatta luce in modo tempestivo ed esauriente su incidenti dell'entità di quello occorso al 19 ITG, occorrerebbe provvedere, così come da tempo si è provveduto in altri paesi, all'attribuzione ad un apposito organismo normalmente preposto anche alla prevenzione degli incidenti, del compito di provvedere con immediatezza all'istituzione di commissioni di inchiesta composte di esperti altamente qualificati, incaricate di svolgere sollecite ed approfondite indagini sulle circostanze e cause dei singoli eventi. Le chiedo, ricorda quale fu la discussione in ambito della commissione, quali furono le motivazioni che vi portarono a una indicazione così chiara e puntuale?
Lo ricordo perfettamente questo. È stato l'ambasciatore Ortona che ha detto ma in altri stati, in Inghilterra, in America c'è una commissione che si istituisce immediatamente con persone qualificate per fare accertamenti pronti e approfonditi e cosa qui si dovrebbe prevedere, e allora abbiamo messo questa aggiunta alla nostra.
Quindi solo un confronto con quanto accade all'estero normalmente?
Sì, senza dubbio.
Una valutazione sui risultati che erano stati fino ad allora ottenuti da commissioni istituite allo scopo di accertare le cause di incidente, la faceste?
No, è stata una cosa proprio così. l'ambasciatore Ortona, dovremmo dire anche questo. Io dico, ma ha ragione, e l'abbiamo messo.
Ho capito. Non fu fatta una valutazione
no.
Se cosa avesse provocato la mancanza di quel tipo
no,
di organismo?
No.
La ringrazio.
Prego.
No. Altre domande? Mi siamo diretto? Pubblico Ministero?
No, grazie.
No. Vabbè.
Posso andare?
Ringrazio, buongiorno, può andare.
Sì.